Buonasera.
Buonasera.
Ciao, buonasera.
Benvenuti a scuola. Con il 18° itinerario del nostro percorso di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'esame virale, siamo sempre nell'ampio spazio in cui si sta sviluppando dall'XI secolo il pensiero di quella che si chiama la filosofia scolastica. E noi, come ben sapete, ci troviamo da 2 settimane dinanzi al paesaggio intellettuale di un grande personaggio, Hildegarda di Bingen. Abbiamo studiato che nel pensiero filosofico di Hildegarda emerge il tema della libertà, o meglio, il tema dell'essenza della libertà. E questo è un argomento che va approfondito per quanto riguarda questo personaggio. È stato poco approfondito e questo è naturalmente un limite. Uno degli aspetti riguardanti la libertà che Hildegarda affronta con determinazione e di cui ci dobbiamo occupare questa sera ha come oggetto il farmaco che cura tanto realmente quanto materialmente, quanto psicologicamente i corpi sofferenti. Quindi un tema di grandissima attualità, perché il farmaco, il medicamento, medicamenta in latino, potrebbe, adattato alle singole esigenze della persona, liberare il corpo umano da quello stato di prigionia che è la malattia. Guardate, la malattia, secondo Hildegarda, e questo è un pensiero antagonista in questo momento e rivoluzionario, non è un castigo come l'ideologia medievale sta obbligando a credere, no? La malattia è un castigo di Dio perché uno è stato cattivo, anche se magari è una persona innocente, un bambino, cioè. Ma è un fenomeno, scrive Hildegarda, che ci invita a riflettere sulla fragilità umana e ci permette di applicare i principi del catechismo, ragiona in termini teologici, vedete, ragiona in linea con la dottrina della Chiesa, di applicare i principi del catechismo fondati sulle opere di misericordia corporale e spirituale. A breve ne parlerà anche il Papa, perché questo è un argomento che mettiamo in circolazione. Quindi questa sera ci dobbiamo occupare delle opere farmacologiche di Hildegarda e della sua attività di curatrice che l'hanno resa celebre nei secoli. E difatti non è l'Hildegarda visionaria e filosofa scolastica quella sopravvissuta nel trascorrere del tempo, bensì quell'altra Hildegarda, i cui libri all'epoca sono stati tolti e nascosti dalla gran mole di documenti inviati a Roma dai prelati di Magonza perché fosse dato inizio al suo processo di canonizzazione. Questi libri, in particolare quello intitolato Cause e cure delle infermità, eccolo qui, l'abbiamo fatto pensare dalla biblioteca di Madonna. Racchiudono la straordinaria testimonianza di un'attività più terrena rispetto a quella celeste delle predicazioni ispirate da Dio, mettendo in evidenza l'opera di erborista e di medica di Hildegarda, la quale per la sua familiarità col corpo e con gli elementi della natura aveva ben motivo di suscitare inquietudine, soprattutto tra gli ecclesiastici, perché sembrava avvicinarsi ad un sapere sotterraneo, con venature un po' diaboliche, una competenza che però, utilizzata in favore dei più deboli, ha riscosso una grande fiducia di quello che si chiama il popolo minuto, no? Della povera gente che voleva sanare, no, le proprie malattie. Il ritratto di Hildegarda nei secoli ha finito per riassumersi nei termini di una contraddizione inevitabile. Cioè, da una parte c'è la santa, no? La visionaria trasmettitrice della parola divina celebrata da papi e da imperatori, e dall'altra c'è, tra virgolette, la strega, cioè la studiosa di un mondo misterioso, quello della malattia, un mondo da penetrare tanto in accordo con Dio quanto forse anche in competizione con il demonio. E guardate sul punto 1 del repertorio, al termine dell'itinerario della scorsa settimana abbiamo puntualizzato che nel 1227, a quasi 50 anni dalla morte di Hildegarda, per i numerosi miracoli che a lei attribuiti, il monastero di Rupertsberg invia a Roma la domanda per la sua canonizzazione. E il Papa Gregorio IX, Ugolino dei Conti di Segni, incarica i prelati di Magonza di esaminare la vita e le opere della candidata. Questi si mettono all'opera e, dopo aver raccolto una voluminosa documentazione, 6 anni dopo, nel 1233, la inviano a Roma, dove però tutta questa documentazione viene messa da parte, viene archiviata, perché in questo momento il Papa e la Curia sono impegnati, hanno altro da fare, sono impegnati a litigare con l'imperatore Federico II di Svevia, ed è uno scontro serio. Si stava perpetrando da tempo uno scontro tra papato e impero, e noi prossimamente dovremo tornare indietro per occuparci di questo tema dalle sue origini. Sicché Hildegarda ha dovuto aspettare, abbiamo già detto la scorsa settimana, il Papa tedesco, Benedetto XVI, per essere presa in considerazione, ed è stata canonizzata il 10 maggio del 2012, no? Ricordate, proclamata dottore della Chiesa il 7 ottobre, dottore della Chiesa, il 7 ottobre del 2012, ma nel 300 era già stata beatificata per acclamazione popolare, e nel 600 il suo nome era già stato inserito nelle abbazie, all'interno che facevano i calendari. Allora i calendari li facevano i monaci nelle abbazie, oggi i calendari, inserito nel calendario ecclesiale come se fosse una santa. Calendario sul Degano, ci sono quasi 1000 pagine di documenti che testimoniano la santità di Hildegarda di Bingen, ma tra le opere che a suo tempo, nel 1233, sono state inviate a Roma, non figurano i 2 libri rimasti celati nella biblioteca del monastero di Rupertsberg, intitolati Fisica e Cause e Cure, eccolo qua, Cause e Cure delle Infermità, ai quali è legata la fama di Hildegarda come curatrice amata e venerata dalle persone più povere, più umili, più bisognose, di cui Hildegarda si è sempre occupata con grande interesse, passione, disponibilità. Perché i prelati di Magonza nel 1233 non hanno inviato a Roma questi testi? Perché temevano che la procedura per la richiesta di canonizzazione di Hildegarda si sarebbe potuta trasformare in un processo per eresia. Pensavano che queste opere potessero essere considerate scandalose, come se impegnarsi per curare le malattie, per alleviare le sofferenze umane, fosse una cosa scandalosa, fosse un ostacolo alla santità. Il santo è taumaturgo solo se fa i miracoli, mentre la santa che fa la farmacista diventa una strega. Ora, il Hildegarda si imbestialisce quando sente parlare di miracoli, ribadendo che soltanto Dio ha la facoltà di guarire, mentre i religiosi e le religiose, secondo i dettami della regola benedettina, fondata sulle opere di misericordia corporale e spirituale, qui c'è scritto nell'introduzione di questo libro, Hildegarda è molto chiara
su questo, devono operare utilizzando tutti i prodotti del creato per alleviare le sofferenze del prossimo, non fare i miracoli, ma cercare di utilizzare quello che c'è nel modo migliore possibile per cercare di alleviare le sofferenze. E poi, se Dio vuole, guarisce o non guarisce, ma e questo è un altro discorso. Noi dobbiamo necessariamente, quindi, la necessità innanzitutto, e poi c'è la volontà di Dio. E nella regola benedettina vengono codificate, guardate, nel XII secolo, quelle che si chiamano le opere di misericordia corporale e spirituale, è proprio la regola benedettina che costruisce questo catalogo. Le ricordate voi le sette opere di misericordia corporale? Le avete imparate a memoria andando a catechismo? Dare da mangiare agli affamati, sono lì, guardate, dare da bere agli affettati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti. E poi ci sono le sette opere di misericordia spirituale, dobbiamo ricordarle: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare per i vivi e per i morti. Queste, quale di queste opere state mettendo in pratica voi? Vedete, quattro righe in proposito, fatelo prima che intervenga ufficialmente la Chiesa, Chiesa ufficiale, non c'entriamo nulla, la scuola è laica, ma questa è storia del pensiero, è la storia del pensiero, della storia del pensiero la scuola laica se ne deve occupare, perché a forza di non occuparsi di nulla si finisce per commettere delle gravi omissioni. Guardate, su questo argomento poi le opere di misericordia corporale, spirituale, sono stati prodotti moltissimi oggetti artistici. È intervenuta la storia dell'arte perché è un tema che attira, no? E su questo su un catalogo che trovate in biblioteca, navigando in rete, potete osservare per esempio la famosa tavola intitolata Le opere di misericordia, dipinta intorno al 1504 per la chiesa di San Lorenzo di Alkmaar, siamo nei Paesi Bassi, e dal cosiddetto maestro di Alkmaar. E visionate quest'opera riquadro per riquadro, è molto interessante, molto suggestiva, oh. Serviva per impararle a memoria, per ricordarle bene le opere di misericordia. Sempre utilizzando un catalogo che trovate in biblioteca navigando in rete, potete osservare le due formelle di gesso, qui siamo nell'opera d'arte più raffinata, intitolate Dar da mangiare agli affamati e Insegnare agli ignoranti, realizzate da un certo Antonio Canova nel 1795, perché a Bondio Rezzonico si è costruito, le potesse mettere all'interno di uno spazio dove poter far scuola ai bambini del popolo. Chi è questo Bondio Rezzonico? Ora non ne possiamo parlare, se no diventa, il discorso diventa lungo. È l'illustre committente, ma non solo, è non solo l'illustre committente, è anche un filantropo, filos in greco, amante, antropos dell'uomo, del genere umano, e poi Antonio Canova, andate a cercarlo, il celebre autore, l'avete sentito nominare. Osservate le due opere, se trovate in rete, indagate sul ruolo del committente, ricercate notizie sull'autore. Noi non sappiamo quando il Legard abbia scritto Cause e cure delle infermità, e l'altro suo trattato scientifico intitolato Fisica. Naturalmente scrive queste opere senza dare nell'occhio, poi né sappiamo come abbia esplorato e in che modo abbia sperimentato le virtù terapeutiche di un gran numero di oggetti appartenenti al regno minerale, vegetale e animale. Hilda Gabler è una straordinaria sperimentatrice, dalle mosche schiacciate e conservate nell'aceto di mele, puoi sperimentare come possano fare bene, al cuore di pavone cotto in acqua con l'issopo e una foglia di alloro, e alla bile d'anguilla con basilico e una grattugiata di becco d'avvoltoio. E se vedete questo testo, provate, questo punto di vista meraviglioso per la creatività che c'è, e poi la sperimentazione. Tutti questi oggetti funzionavano, no? Per curare determinate malattie, soprattutto psicologicamente. Ebbene, avevano una potenza tale, per cui, no? Succede anche oggi, no? Magari uno si sente male, basta che vada dal medico e fa subito meglio, perché, no? È così, c'è lo stesso tipo di. Noi non conosciamo la metodologia seguita da Degata, perché il sapere di scienze, di rimedi naturali, poteva apparire, vedete, a molti diabolico, roba da streghe, no? Qui, no? E l'oculata badessa afferma, anche in questo caso, di essere ispirata da Dio nello svolgere la sua attività curativa, anche per mettersi al riparo da eventuali e molti probabili fallimenti, anche perché è consapevole della debolezza materiale dei suoi farmaci. Mentre conta molto sulla loro potenza evocativa, psicologica, data dal fatto che questi rimedi, tra l'altro, sono scritti, cioè, quindi, quando qualche cosa diventa scritto, no? Ecco la scrittura, no? Pensate alla potenza che continua a avere l'oroscopo, continua ad avere una potenza perché è roba scritta, no? Guardate sul punto 2 del repertorio. L'opera intitolata Cause e cure delle infermità di Hildegarda di Bingen è formata da 5 libri composte da decine di brevi paragrafi, ciascun paragrafo ha un suo titolo, nei quali l'autrice descrive i motivi per cui si sviluppa un determinato disturbo organico e osserva, è molto attenta, ed espone le terapie, i trattamenti e i rimedi di tutta una serie di malattie. Nei primi 2 libri Hildegarda inserisce una serie di paragrafi in cui commenta l'evento della creazione, vedete, secondo il libro della Genesi, guardandosi bene, non vuole guai, dall'uscire dalle esegesi dettata dall'ortodossia. E all'inizio del terzo libro scrive anche in modo lapidario: per le suddette infermità le medicine che seguono sono state indicate da Dio, salveranno l'uomo o egli morirà, oppure Dio non avrà voluto salvarlo, come per dire, qui non si fanno miracoli, ciò che conta è la volontà di Dio. E adesso, anche riflettendo sull'accanimento farmacologico a cui oggi siamo soggette e soggetti, guardate, meno male però che i farmaci ci sono e auspichiamo che ce ne siano sempre di più efficaci, divulghiamo qualche ricetta di Hildegarda per guarire, però, guardate, da malattie molto particolari, e ci occupiamo di 2 malattie molto particolari: l'insensatezza e la smemoratezza. Hildegarda considera malattie da curare e non ha tutti i torti. Se poi siete curiosi e curiosi, potete sfogliare la sua opera, la trovate in biblioteca, in cui Hildegarda prescrive pozioni per tutti i mali possibili, nonostante i farmaci e i medicamenti che propone siano quasi tutti innocui, naturali, è meglio non provare di propria iniziativa. Qui è stata inventata è stato un commercio formidabile su queste cose, cioè, per esempio c'è una linea, si chiama la linea di Hildegarda, che propone tutti questi medicamenti. E contro l'insensatezza, una malattia oggi assai diffusa, Hildegarda prescrive: se qualcuno avesse il cervello freddo sì da diventare insensato, prendi alcune bacche di alloro e riducile in polvere, procurati poi fior di farina e mescolalo alla polvere di bacche e poi all'acqua di cardo, distribuisci quindi questo preparato su tutta la testa della persona inferma dopo avergli tagliato i capelli e coprila con un berretto di feltro. Ecco, e qui si cura l'insensatezza. Qualcuno ha provato con la bandana ma non è guarito, mentre contro la smemoratezza, una malattia che oggi è spesso di gran moda, contro la smemoratezza involontaria, perché a chi fa finta, spiega e degarda di dimenticarsi le cose, la ricetta non serve, quello è brinconcello per conto suo. Il degarda prescrive: chi contro la propria volontà è smemorato, prenda ortica irritante, la pesti fino ad ottenere il succo, gli aggiunga un poco di olio di oliva e quando va a dormire si unga il petto e le tempie con quel preparato e lo faccia spesso, soprattutto quando deve ricordarsi qualcosa. Come visionaria di Segarda è ligia all'ortodossia e non dice una parola che non sia in linea con la dottrina ufficiale della Chiesa, mentre da erbolista e da scienziata va invece oltre il sapere e la mentalità medievale, cioè in causa e cure delle infermità arriva ad intuire la circolazione del sangue scoperta da Harvey nel XVII secolo e la pone in rapporto con gli astri, specie con il movimento della luna, che funziona come una calamita, e quindi c'è questo influsso. Leggendo il testo di Hildegarda si penetra in un universo liquido dove la luna presiede a una circolazione incessante di flussi di sangue, di bile, di umori, di flegmi, di muchi, e dove non c'è ritegno a trattare argomenti su cui il silenzio sarebbe stata la regola da osservare, come per esempio il discorso sulla sessualità, un discorso che non trascura anche quella degli uomini e non teme di volgersi dalla parte delle donne intervenendo su fenomeni rimossi come quello del ciclo mestruale e soprattutto quello dell'acquisizione del piacere nella sessualità femminile. Cioè, la Vergine Badessa Benedettina Hildegarda, entrata in convento a 8 anni, la si immagina priva dell'esperienza personale di una sua contemporanea che si chiama Eloisa, che incontreremo a breve, e invece ci accorgiamo che ha una visione ben precisa del sesso, legata al vero amore, e per vero amore Hildegarda intende che debba scaturire dall'affettività e soprattutto che sia un incontro basato sul consenso da parte della donna, perché questo è un problema in quel momento che si pone, e quindi ecco di nuovo, qui c'è un problema che riguarda la libertà, riguarda la libertà, legata al tema centrale, e quindi diventa un problema non tanto, non solo legato alla sessualità, ma alla filosofia, alla filosofia di vita. E così, quando poeticamente, e anche con un po' di nostalgia, Hildegarda descrive il piacere della donna scrivendo, sentite cosa scrive, come quando il sole che teneramente, lievemente e costantemente pervade del suo calore la terra finché dia frutto, così ella, quando si unisce al suo amante, il calore del suo cervello, che sente il piacere, preannuncia il gusto del piacere di quell'unione e l'effusione del seme. Ebbene, vedete, con questa descrizione siamo di fronte ad una persona piuttosto emancipata. Questo significa che in clausura, sebbene si presume non si faccia sesso, di sessualità però se ne parla e ci si riflette sopra in termini appropriati e soprattutto, cosa proibitissima, si tratta l'argomento per iscritto. Quindi naturalmente anche l'ambiente romantico e sensuale in cui vive Hildegarda favorisce pensieri amorosi. Hildegarda vive nella Valle del Reno, ne parla spesso di quell'ambiente. Infatti poi le correnti del romanticismo ci giocheranno sopra su questo con grande determinazione. Siamo nella valle del Reno, nessuna regione della Germania è nota fuori dai confini tedeschi quanto la valle del Reno, e a renderla tale hanno contribuito per secoli la storia, la letteratura, la musica, le arti figurative. E guardate, con la guida della Germania navigando in rete, faccio un'escursione nella valle del Reno, dove è vissuta il De Gaga, cioè in particolare nel tratto che va da Mainz, da Magonza a Koblenz, a Coblenza, passando per Bingen, e queste tre città le potete visitare, le trovate sulla guida della Germania navigando in rete. Il paesaggio renano è talmente fitto di motivi di interesse che è bene percorrerlo cominciando dalla carta geografica, lasciandosi guidare dalla propria curiosità. Quindi buon viaggio. Non possiamo non ricordare, in funzione della didattica della scrittura, della lettura e della scrittura, abbiamo una brevissima parentesi, ma dobbiamo aprirla, l'opera descrittiva e riflessiva di un celebre viaggiatore, Wolfgang Goethe. Ricordate Goethe, lo abbiamo incontrato molte volte nei nostri viaggi. Bene, Goethe negli anni dal 1814 al 1815 vuole stabilire un rapporto con il mondo medievale cristiano, perché era un aspetto che lui aveva trascurato, anche ripudiato, e per questo motivo, preferiva il paganesimo fino a un certo punto, e per questo motivo compie un viaggio nella valle del Reno, territorio ricco di testimonianze cristiano-medievali, no? Dal 1817 al 1818 vengono pubblicati su una rivista letteraria tre racconti ispirati dai ricordi di viaggio di Goethe nella Valle del Reno, intitolati La festa di San Rocco a Bingen, Giornate autunnali in Renania e Arte e antichità sul Reno, il Meno e il Neckar. E beh, potrebbe esserci nelle nostre biblioteche pubbliche il testo di La festa di San Rocco a Bingen, per esempio, di Wolfgang Goethe. Beh, provate a fare una ricerca nella biblioteca che frequentate, e se va a buon fine potete leggere qualche pagina di questo racconto. Come sotto Goethe è molto abile a descrivere quello che vede, quello che sente, no? Noi adesso ci dedichiamo alla lettura, attenzione, di una pagina di storie dell'anno 1000, che è un testo che abbiamo letto ormai quasi per intero. A questo punto è d'obbligo arrivare alla fine. E la settimana scorsa abbiamo lasciato Mille Mosche in navigazione a cavallo di un tronco nell'acqua di un fiume. Mille Mosche si è buttato in acqua senza saper nuotare per fuggire alla lebbrosa Menegota, che poi chissà se Menegota aveva davvero la lebbra o anche lei, una volta conosciuto Mille Mosche, se ne volesse liberare con grande eleganza. Il dubbio c'è, cioè. E questo fiume potrebbe essere anche il Reno, no? Mentre Pannocchia e Carestia lo seguono di corsa lungo la riva facendo molta fatica, e si sa che in linea di massima i fiumi arrivano al mare, o perlomeno in qualche posto arrivano, no? Come dice il titolo di questo racconto della nostra settimanale razione di storie dell'anno 1000. O preferite deglutire un farmaco di Hildegarda? Tutti i fiumi arrivano in qualche posto. Il fiume è diventato grandissimo, tanto che non si vede da una riva all'altra. Si sente già nell'aria un odore di alghe e di pesce. Questo significa che il mare non è lontano. Infatti Pannocchia e Carestia ad un tratto si fermano. La terra sulla quale stanno camminando si allontana sempre più dall'acqua e sembra quasi che ritorni indietro per lasciare spazio a un'enorme distesa verdastra che arriva fino all'orizzonte. Pannocchia si pianta sui piedi e guarda lontano, proteggendosi gli occhi con la mano. O mi sbaglio o questo è il mare. Ecco, lo sapevo che andava a finire nel mare questo fiume, che gli venga la lettera, questo lo sapevo anch'io, tutti i fiumi finiscono nel mare, mica tutti, se li prendi per l'altro verso i fiumi finiscono sulle montagne, ma per il verso giusto finiscono tutti nel mare come questo. Ci sono anche quelli che si perdono per la strada, poveretti, mi dispiace, poveretto mille mosche, questa volta ce lo siamo perso del tutto e buonanotte. Mille mosche, dove vai? Non vedi che lì c'è il mare? Fermati mille mosche, fermati. Mille mosche è troppo lontano per sentire, si sta allontanando sempre più dalla riva, è diventato piccolo piccolo là in mezzo alla distesa d'acqua, muove i bracci, fa dei segni come di saluto e si sente appena la sua voce portata in folate dall'aria marina. Pannocchi e carestia arrancano faticosamente tirandosi dietro le gambe. Ormai mille mosche è arrivato in mezzo al mare aperto, si agita e grida, ma la sua voce è coperta dal rumore delle onde. Pannocchi e carestia cascano sfiniti sulla sabbia della spiaggia. Io non ce la posso più. Più avanti di così non andiamo, se no finiamo affogati anche noi come mille mosche. Cosa farà adesso là in mezzo a tutta quell'acqua? Guarda quanta ce n'è. Addio mille mosche, mi raccomando. Che cosa ti raccomandi? Niente, dicevo così, tanto non mi sente, povero mille mosche, lo sai che quasi quasi mi dispiace, facciamo finta di niente. Non era mica cattivo in fondo mille mosche, però la donna non ce l'ha fatta vedere, secondo me era sfregato, se no come ti spieghi che si va a buttare in acqua? Se uno non sa nuotare si butta dappertutto meno che in acqua, l'acqua è un disastro se non si sa nuotare. Forse voleva imparare, lo dico sempre che non bisogna mai cercare di imparare le cose che non si conoscono. Laggiù in mezzo al mare mille mosche è diventato un puntino che compare, scompare dietro le onde. Ma mille mosche non affoga e vedremo chi le salva. Lo sapremo prossimamente. E forse, secondo il De Garda, mille mosche è stato concepito durante una luna accompagnata da molti rovesci di pioggia. E carestia, forse, secondo il De Garda, è stato concepito quando la luna splende nell'eccessiva calura estiva o nei giorni della canicola. E pannocchia, forse, secondo il De Garda, è stato concepito al tempo in cui cadono le foglie. Che cosa stiamo dicendo? Beh, stiamo facendo delle ipotesi strampalate? O queste considerazioni, per quanto stravaganti, devono essere comunque oggetto di riflessione? Guardate, nelle sue opere visionarie, De Garda mette al centro lo Spirito Santo, mentre nelle opere scientifiche, fisica e cause scure, l'autrice mette al centro il corpo umano e tacitamente polemizza con la gerarchia che rimuove il tema del corpo come se non fosse un valore, per poi predicare che a suo tempo il corpo risorgerà, facendo capire che quindi è meglio morire prima possibile, no? I documenti della gerarchia poi impongono alle monache di censurare il loro corpo, che deve essere utile solo ad esercitare macerazioni e devastazioni, ad autopunirsi per raggiungere più in fretta la morte e il regno di Dio, mentre De Garda, proprio perché è destinato a risorgere, considera il corpo come un oggetto da descrivere attentamente, in modo da prevenire e sconfiggere l'intervento della malattia, perché la malattia allontana il corpo dalla vita data da Dio e dall'armonia in cui è stato creato. Fin dall'inizio di cause e cure, la creatura umana emerge nella sua piena fisicità e come parte inscindibile dal tutto dell'universo, e il De Garda descrive come la persona sia inevitabilmente circondata dagli elementi e dal firmamento, dal sole, dalle stelle, dalla tempesta, dal tuono, dal fulmine, dalla grandine, dalla neve, dalla pioggia, dai venti, dalla rugiada, dai 12 segni dello zodiaco, dai pianeti e soprattutto dalla luna. Tutto è utile e tutto ci compete, dice il De Garda. E come la creatura umana viene indagata nelle sue singole parti, così ogni elemento naturale è descritto nella sua composizione e nelle sue varietà, ognuna delle quali, venendo a contatto con il corpo umano, agisce determinando un certo effetto. Il Descartes, con mentalità aristotelica, sperimenta il rapporto tra causa ed effetto, e fra poco ci occuperemo delle fonti della formazione di Descartes a questo proposito. L'elemento che, secondo il Descartes, condiziona la persona umana fin dal suo concepimento è la luna, la quale, funzionando come una grande calamita, e questo è documentato scientificamente, e modifica, attraendoli con maggiore o minore intensità, i liquidi. Ci sono le maree, la luna attira i liquidi, quindi attira i liquidi anche del nostro corpo, siccome il nostro corpo molti 90% liquidi, ecco che il condizionamento quindi è reale. Il livello dei liquidi presenti nei corpi degli esseri umani: sangue, bile, flemma, muco degli animali e di tutta la natura. Si capisce che le monache dei monasteri descartiani passano tutte le volte che è possibile le loro serate ad osservare, nelle sue varie fasi, in prima e in seconda serata, la luna, e probabilmente anche ad indagare che effetto fa la presenza della luna in quella forma su di loro, sul loro corpo. C'è un laboratorio di sperimentazione. Secondo il Descartes, il carattere fisico e psicologico di una persona viene determinato in relazione al ciclo lunare, si dice ancora oggi, hai la luna per traversare. E nelle ultime pagine dell'ultimo libro, il quinto, di Cause e Cure, il Descartes descrive, secondo il giorno del suo concepimento, dal primo giorno di luna nuova fino al trentesimo, quali caratteristiche fisiche e psicologiche la persona viene ad assumere. Ora, leggiamo queste pagine per riflettere su come Descartes abbia pazientemente indagato sulle caratteristiche degli esseri umani, maschi e femmine, non solo per cercare di codificare come gli eventi cosmici possono influire sulla natura umana, ma soprattutto per invitare le persone ad indagare sui loro presunti e reali modi di essere, al fine di rafforzare i lati positivi e di modificare gli aspetti negativi del loro carattere. Perché avere di fronte la gamma dei buoni e dei cattivi caratteri fa riflettere e aiuta, dovrebbe aiutare gli individui a migliorarsi. Guardate, queste pagine possono sembrare, e lo sono, ripetitive, anche noiose da leggere, quindi bisogna avere pazienza ora in questa lettura, per la forma che hanno di catalogo, e formalmente sono ripetitive, sono scritte sotto forma di catalogo, ma nel contenuto, che potrebbe sembrare solo fantasioso, presentano una vasta gamma di caratteri. Finora non erano stati analizzati i caratteri in questo modo, che emergono da un'equazione, chiamiamola così, che il Descartes, a secondo dell'influenza lunare, formula tenendo conto del livello e quindi dell'incidenza di alcuni elementi liquidi fondamentali, no? A seconda dei livelli del sangue, della bile rossa, della bile nera, della flemma, i caratteri della persona concepita in quel determinato giorno del ciclo lunare sarebbero determinati quindi dall'equilibrio e dallo squilibrio degli elementi liquidi dei genitori. Tuttavia, il Descartes ci tiene a dire che tutto dipende comunque dalla volontà di Dio. Ma leggiamo che cosa scrive il Descartes, forse manca un felice in questo, cioè manca un termine felice qui, ma lo troverete. qualcosa sul concepimento. Le persone concepite durante la luna, accompagnata da molti rovesci di pioggia, sono strette, attratte dall'acqua per annegarvi. Questo è mille morti. Chi viene concepito quando la luna splende nell'eccessiva calura estiva è facilmente attratto dal fuoco per bruciarsi. Questo è il caso. Chi poi viene concepito nei giorni della canicola in agosto, essendo questi giorni che mordono, è facilmente mangiato dalle fiere. La persona concepita al tempo in cui cadono le foglie, pannocchia, cade facilmente dagli alberi e dagli altri luoghi elevati, come è successo a Pannocchia quando è caduto dalla finestra. La persona concepita nella prima luna, si intende il primo giorno della luna nuova e così via fino al trentesimo, quando la luna riceve la sua faccia, la sua luce dal sole, se è maschio, sarà superbo e duro e non amerà gli altri, e che gli altri, che chi lo teme e lo onora, troverà piacere nel parlare male dei suoi simili, del loro onore e dei loro beni. Se è femmina, vorrà sempre essere onorata, sarà amata più dagli estranei che dai suoi familiari. Si trascurerà e amerà sempre i nuovi arrivati, ma con i suoi familiari sarà cattiva e di loro non si curerà. Chi viene concepito nella seconda luna, se è maschio, possiede una viva fantasia e una mente ampia per il sapere, è un'indole salda. Sarà trattato con rispetto dai suoi simili, ma quando ti sarà motivo di temere, si lascerà prendere facilmente dal panico. Se è femmina, sarà assennata e ricercherà molte cose, sarà operosa e si preoccuperà di sé e degli altri e vorrà essere amata, ma non potrà esserlo, sarà tormentata dalla malinconia e si scoraggerà facilmente. Chi viene concepito nella terza luna, se è maschio, sarà probo, ma la sua probità non gli varrà a nulla, perché egli dipenderà dagli altri e si occuperà più degli affari altrui che dei propri. Si interesserà più agli estranei che ai suoi conoscenti. Amerà Dio, ma non nelle opere, e si perderà facilmente nel suo onore. Se è femmina, avrà sventura e sfortuna nelle cose del mondo, ma rivolgerà lo stesso a Dio i suoi sospiri. Le sue vene soffriranno frequenti ma sopportabili infermità. Chi viene concepito nella quarta luna, se è maschio, sarà sciocco e si farà facilmente ingannare dagli altri. Tuttavia sarà di buon cuore e avrà fortuna, sicché diverrà orgoglioso, ricco e rispettato. Se è femmina, sarà degna di lode e cara ai suoi simili, e con questi si troverà in armonia. Chi viene concepito nella quinta luna, se è maschio, sarà probo e fidato, audace e perseverante, nonché sano nel corpo. Se è femmina, avrà caratteri maschili, sarà religiosa e piena d'astio, e comunque proba. Chi viene concepito nella sesta luna, se è maschio, sarà di buon cuore e avrà una natura attraente, ma per nulla maschile, e sarà delicato come una donna. Se è femmina, sarà proba e onesta e cara ai suoi simili. Chi viene concepito nella settima luna, se è maschio, sarà sciocco e privo di saggezza, per quanto si reputerà saggio senza esserlo. Ai suoi simili non sarà caro. Avrà vene forti, ma quando si ammala diventa sofferente e avvilito. Se femmina sarà arrogante, ma sciocca e priva di saggezza, collerica e sgradita ai suoi simili. Chi viene concepito nell'ottava luna, se maschio, sarà avveduto, casto e moderato in tutto quel che farà e aiuterà i suoi simili. Se femmina sarà amabile, gradevole, amante dell'eleganza e prova, ma non amerà i matti. Chi viene concepito nella nona luna, se è maschio, si spaventerà facilmente e sarà lussurioso. Se è femmina, sarà pudica e amerà gli uomini con costumatezza. Chi viene concepito nella decima luna, sarà probo, onesto, robusto, felice e sano. Se è femmina, sarà proba, cara e gradita ai suoi simili come un giglio, onesta e felice. Chi viene concepito nell'undicesima luna, se maschio, sarà collerico e infelice, non amerà le donne e non sarà sano. Se femmina, sarà collerica, operosa e maldicente, tuttavia prova. chi viene concepito nella dodicesima luna, se il maschio sarà confuso e volgerà la sua mente ora a questo, ora a quello, amerà e sarà attratto da luoghi e cose sconosciute e ogni suo comportamento sarà inviso ai suoi simili e diventerà afflitto. Se è femmina, non avrà un'indole stabile, sarà incolta, ne vorrà migliorarsi con l'insegnamento, sarà invisa ai suoi simili. Chi viene concepito nella tredicesima luna, se maschio, sarà sgarbato, timoroso e intuito, avrà piacere nel farlo andare dei suoi simili e diventerà facilmente frenetico. Se femmina, non sarà amabile ma perfida e farà mostra di dare buoni consigli per trarre in inganno. Chi viene concepito nella quattordicesima luna, se maschio, sarà probo e presuntuoso, avrà una vita laboriosa e sino alla morte lavorerà per il suo onore e genererà molti figli. Se femmina, sarà umile e non cercherà il suo onore perché già ne dispone e lo manterrà integro. Sarà laboriosa, stare nel corpo, ma non potrà essere amata. Chi viene concepito nella quindicesima luna, se maschio, vivrà nell'onore e nella felicità e in ogni cosa intrapresa avrà successo, non fallirà, che siano opere buone o opere cattive, essendo stato concepito nella pienezza della luna. Se è femmina, sarà degna di lode e attratta dalle novità, sarà onorata e nelle cose che riguardano Dio si perderà facilmente se non renderà onore a Dio. Chi viene concepito nella sedicesima luna, se è maschio, avrà costumi ordinari che non saranno gradite da alcuno, anzi saranno invisi, non avrà successo alcuno in quel che intraprende e ciononostante avrà così tanta fierezza che nella vita non patirà penuria alcuna. Se invece femmina, sarà sciocca e incostante, ma troverà il sostentamento della vita grazie alla sua fierezza. Chi viene concepito nella diciassettesima luna, se maschio, sarà stolto e avrà scarso sapere, tuttavia si renderà in qualche modo utile e i suoi simili si divertiranno con lui come con un bambino ed egli sarà amato. Se femmina, sarà sciocca, litigiosa e collerica, ma talvolta anche di animo buono e per questo piacerà. Sarà afflitta da convulsioni che la priveranno del senno. Chi viene concepito nella diciottesima luna, se è maschio, diverrà un ladro e avrà piacere a rubare. E come ladro verrà riconosciuto. Egli non possiederà terre, perché dalla terra di norma non vorrà avere nulla, come campi, vigne o simili, ma vorrà sempre solo prendere agli altri ciò che non gli appartiene. Se invece è una femmina, sarà subdola, avrà il carattere di una volpe e di norma non dirà quello che ha in cuore. Seguendo il suo cuore malvagio ingannerà invece gli uomini probi con le parole e quando le sarà possibile li porterà alla morte. È sana nel corpo ma sarà talvolta afflitta da pazzia. Chi viene concepito nella diciannovesima luna, se maschio, sarà semplice per nulla subdolo e sarà caro ai suoi simili. Non vivrà nell'abbondanza se altri non lo aiuteranno a raggiungerla. Se è femmina, sarà sciocca e comunque gradita ai suoi simili, fallirà facilmente in ogni cosa intrapresa se altri non le verranno in soccorso. Chi viene concepito nella ventesima luna, se maschio, sarà virile, malvagio, ladro e assassino e ne trarrà piacere. Se invece femmina, sarà traditrice e distruttrice e una avvelenatrice che avvelenerà volentieri i suoi simili e diventerà lunatica. Chi viene concepito nella ventunesima luna, se maschio, sarà vacuo nella mente, nei sensi e pieno di ogni tristezza. Egli non saprà provvedere a se stesso in alcuna occasione, ma sarà come uno stolto che sparisce la via. Egli si asciugherà interiormente e diventerà triste, ma non potrà essere consolato. Se femmina, sarà amata dai suoi simili, ma sarà timorosa e inquieta e incapace di correggersi e potrebbe quasi morire di paura se anche un solo fanciullo la minacciasse. La tristezza graverà la sua mente. Chi viene concepito nella ventiduesima luna, se è maschio, sarà doppio e in guerra si comporterà come qui chi non combatte valorosamente. Di fronte ai suoi simili si comporterà in base a quel che gli apparirà vantaggioso e nel modo che riterrà vantaggioso e come cambia il vento, così sarà il suo animo. Tuttavia sarà piuttosto probo, ma non sarà molto amato dai suoi simili. Se è femmina, il suo carattere sarà vano e vacuo, ma attrarrà i maschi proprio in virtù del suo carattere e non a causa della fornicazione. Mentirà volentieri. Chi viene concepito nella ventitreesima luna, se è maschio, sarà benevolo e mite, accetterà volentieri un buon consiglio, ma non saprà proteggersi dal male che viene dalla perfidia dei suoi simili. Non mancherà di felicità, ma la conserverà attento. Se è femmina, sarà pudica e tutti l'ameranno per il suo pudore, ma per quel che riguarda l'onore sarà irriflessiva, ma non subdola. Tuttavia sarà piuttosto felice. Chi viene concepito nella ventiquattresima luna, se è maschio, sarà incline alla maldicenza, accorto e sempre teso ad arricchire solo se stesso. Sarà avaro e non farà nulla per i suoi simili. Se è femmina, sarà veduta e scaltra, e ai suoi simili sembrerà buona, ma non farà nulla per loro. Soffrirà talvolta del male del dragoncello. Chi viene concepito nella venticinquesima luna, se è maschio, sarà superbo ed empio, e sarebbe avveduto se la superbia e l'empietà non disperdessero la sua vedutezza, così come il vento disperde la polvere. Egli è come chi vuole più di quel che ha, cioè come una nave che non vuole stare in acqua. La sua superbia tornerà a suo vantaggio ed egli sarà inviso ai suoi simili. Se è femmina, sarà bella in volto e si farà grande della sua proprietà, ma non sarà prova. Infatti, quando si cercherà la proprietà in lei, non la si troverà, per questo sarà odiata e cadrà per la sua superbia. Chi viene concepito nella ventiseiesima luna, se è maschio, sarà veduto e rifletterà bene prima di fare qualsiasi cosa. Sarà colpito facilmente dagli attacchi di febbre e vivrà a lungo. Se è femmina, sarà avveduta, ansiosa, costante e casta. Sarà tuttavia afflatta facilmente dal flemma. Chi viene concepito nella ventisettesima luna, se è maschio, sarà pavido e smemorato. Cadrà facilmente in preda al terrore e tuttavia sarà probo e si renderà utile e sarà amato dai suoi simili. Sarà oppresso facilmente dalla malinconia. Se è femmina sarà virtuosa, si dà essere amata dai suoi simili. Chi viene concepito nella ventottesima luna, se è maschio, sarà contorto nel carattere e nel comportamento e agirà come se fosse pazzo, ma avrà senno e sapere a sufficienza e tuttavia non potrà essere amato. Egli incorrerà facilmente nella pazzia. Se è femmina, sarà fatua e stolta e avrà modi molesti, né potrà essere gradita ai suoi simili. Chi viene concepito nella ventinovesima luna, se è maschio, sarà curioso e avrà un'indole e un comportamento stravaganti. Amerà i nuovi costumi nel vestire e nelle usanze, nonché la gente nuova e inaffidabile. Nel corpo avrà facilmente umori velenosi. Se è femmina, sarà indolente e vanitosa e con i suoi modi e il suo comportamento attirerà i maschi. Sarà debole di stomaco. Chi viene concepito nella trentesima luna, se maschio, sarà povero e se fosse nobile scenderà sempre più in basso e non sarà felice. Nel corpo deperirà facilmente, nelle forze e nella carne. Se è femmina, sarà povera e inclina alla maldicenza e sarà più volentieri con gli sconosciuti che con le persone note. Termina qui questo libro. Chi scrive sia libero da rimproveri. Tutto dipende dalla volontà di Dio. Tutti dicano amen. E vedete, in queste pagine che abbiamo voluto leggere, e che se possono sembrare ripetitive, noiose da leggere, no? Se cosa abbiamo letto? Beh, però si trovano elencate, state bene attenti, ben 71 modi di essere del carattere di una persona. Cioè, il Degarda fa il catalogo di 71 modi di essere con cui possono essere le persone. E viene da pensare quindi che anche il dottor Freud abbia attinto a questo catalogo. E, indipendentemente dalla luna, dall'influsso lunare, no? Che il De Garda cataloga i caratteri, no? E forse lo fa guardandosi attorno, no? Con l'esperienza. E adesso dobbiamo domandarci come nasce la passione e come si sviluppa la vocazione di De Garda per l'erboristeria, per la farmacia, per la medicina, per la scienza. Queste discipline hanno una lunga storia, noi su questo tema abbiamo delle competenze che abbiamo acquisite nel corso del nostro viaggio. Abbiamo preso atto che in età medievale è stata coltivata l'arte medica, e a proposito abbiamo incontrato a metà gennaio la figura di Avicenna con le sue opere di medicina. L'interesse per la medicina arriva in Occidente attraverso la cultura arabo-islamica, non lo sapete. Poi abbiamo fatto visita alla scuola medica salernitana, gestita da donne, le mulieres salernitane, tra le quali spicca il personaggio di Trotula de Ruggero, ve la ricordate, vissuta a Salerno intorno al 1050. Trotula de Ruggero compone un'opera intitolata De passionibus mulierum curandarum, sulle malattie delle donne, e si ipotizza che De Garda conosca quest'opera, perché quest'opera ha viaggiato in tutta la vita d'Europa. Di sicuro sappiamo che De Garda ha acquistato le sue competenze scientifiche, tra virgolette, attraverso un'opera depositata in molte biblioteche abbaziali. E quest'opera noi abbiamo già avuto occasione di incontrarla in un altro contesto. Ora la ritroviamo nel suo ambiente specifico, cioè nel paesaggio intellettuale di De Garda di Bingen, perché è qui che quest'opera deve stare. L'opera in questione, che è regolarmente in circolazione in questo libretto, l'opera in questione è un trattato intitolato De Medicina Anime, la medicina dell'anima, un titolo ben confezionato dal suo autore, perché la parola medicina è sospetta. Se però gli si affianca la parola anima, allora cadono tutte le preclusioni, no? In questo momento. E naturalmente il nostro autore è attento a questo. E la De Medicina Anime è stata scritta da un monaco, inizialmente agostiniano e poi benedettino, che si chiama Ugone de Foglieto. E chi è questo Ugone de Foglieto? Guardate, nel rispondere a questa domanda dobbiamo nominare alcuni personaggi che noi incontreremo da vicino prossimamente, quando, come abbiamo già detto, torneremo indietro per studiare una serie di avvenimenti che sono accaduti negli anni appena precedenti e contemporanei alla vita di De Garda. Cioè, abbiamo lasciato indietro alcuni significativi paesaggi intellettuali e non potevamo mescolare le cose, no? Cioè, l'età medievale è particolarmente ricca di personaggi e di avvenimenti, e per suonare la musica di questo periodo dobbiamo usare la fisarmonica, no? Estendere il mantice e poi restringerlo e poi estenderlo nuovamente per permettere all'aria di produrre un suono, no? Contemporaneamente, nel momento in cui De Garda vive, succedono molte cose, no? È un momento particolare e dobbiamo vederle però in parallelo. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il trattato De Medicina Anime si è conservato, ben conservato, perché una serie di copie manoscritte sono state custodite intanto presso la celebre abbazia di San Vittore, da non confondersi con la struttura milanese di San Vittore, la Ciappagotti, no? San Vittore è un'abbazia parigina, dove è stato abate il famoso Ugo di San Vittore, che è morto intorno al 1141, autore di molte opere importanti, tra cui il Didascalicum, cioè il trattato di pedagogia su come imparare a studiare le arti, ad approfondire la teologia e a fare le esegesi della Sacra Scrittura. L'abbazia di San Vittore è stata fondata nel 1108 da una comunità di monaci di tendenza agostiniana fuori Parigi, in un'ansa della Senna, quindi in un bel posto. Nel XII secolo l'abbazia di San Vittore è stata la sede di un'importante scuola teologica, la scuola di San Vittore, che ha cercato di operare una sintesi tra il misticismo di Bernardo di Clairvaux, che incontreremo prossimamente, il pensiero dialettico di Abelardo, che incontreremo a breve, e il pensiero naturalistico della scuola di Chartres. Ora, di questa sintesi non possiamo dire altro, dopo Pasqua incontreremo anche quelli di Chartres. Quindi, a San Vittore lo stile di vita dei monaci, a differenza di ciò che succede a Cluny, è molto frugale. Si coltiva un severo misticismo contemplativo per curare l'anima, appunto, per quello che questo libretto sta lì. Impostato il misticismo su una solida cultura materiale per la tutela del corpo. Ecco perché nella biblioteca di San Vittore è stato ben conservato un trattato come De Medicina Anime, che tende a tutelare il corpo in funzione della cura dell'anima, no? Ugone de Foglietto, che è stato definito uno scienziato ed è contemporaneo di Descartes, di Binge, è nato a Fiuai, latinizzato in Foglietto, che è un piccolo paese nella regione della Picardia, nel nord della Francia, ed è stato un monaco agostiniano a Corbì, poi è passato all'ordine benedettino e diventa priore dell'abbazia di Amiens. Guardate, noi abbiamo visitato la città di Amiens ai primi di dicembre con la famosa cattedrale di Notre Dame, che risulta essere la più grande cattedrale di Francia, una delle più grandi d'Europa. Ugone de Foglietto nel 1140 è stato nominato cardinale da Papa Innocenzo II, ma lui non avrebbe voluto questo titolo. È lontano da Roma tanto geograficamente quanto psicologicamente, e considera una punizione piuttosto che un privilegio entrare a far parte della gerarchia dello Stato Pontificio. Ma dobbiamo capire, sappiamo già che c'è una profonda spaccatura, no, tra la Chiesa delle Abbazie, che parla di riforma, e la Curia Romana, che parla sempre di repressione. Ebbene, dobbiamo sapere in quali circostanze Ugone de Foglietto diventa a suo malgrado cardinale. Sappiamo che ai vertici della Chiesa si verificano spesso in questo momento forti fibrillazioni, eventi di carattere scismatico. Il Medioevo, la storia della Chiesa passa da un movimento scismatico all'altro. Il 13 febbraio del 1130, guardate, è una giornata davvero particolare, di 885 anni fa. Perché? Perché il 13 febbraio del 1130 muore il Papa Onorio II, Lamberto Scannabecchi di Fagnano, il cognome piuttosto preoccupante, ma non è stato un cattivo Papa, personaggio. Muore Onorio, muore di buon'ora, alle 5 del mattino. Alle 10 del mattino, in San Gregorio al Celio, si riuniscono i cardinali e poco prima di mezzogiorno hanno già eletto il nuovo Papa. È Gregorio dei Papareschi, ce l'aveva anche nel cognome, appartenente ad una delle famiglie romane dominanti, insieme a quella dei Pierleoni, due famiglie in aperto conflitto tra loro. Gregorio dei Papareschi prende il nome di Innocenzo II ed è una persona in gamba, bisogna dire, perché è un politico competente, è un esperto diplomatico, è stato legato pontificio in Francia e in Germania, e in questa veste ha partecipato nel 1122 alla stipula del concordato di Worms tra il Papa e l'imperatore. al quale bisognava tenere testa. Un accordo che conclude una fase della cosiddetta lotta per le investiture. Guardate, ce ne dobbiamo ancora occupare di questo fatto, ce ne occuperemo prossimamente, per ora tenete a mente questi fatti. Quindi, dal rapido conclave del 13 febbraio del 1130 sembra uscita la persona adatta per fare il Papa, ma le cose nelle ore successive, questa è davvero una giornata particolare, si complicano, perché Alcedio, a eleggere Papa Innocenzo II, c'erano solo 15 cardinali su 39 elettori, e gli altri 24 dov'erano? Cioè, gli altri 24 cardinali, alle ore 15 dello stesso giorno, è veramente una giornata particolare, intensa, quella del 13 febbraio del 1130, si riuniscono nella Basilica di San Marco e poco prima delle 17 eleggono Papa, un altro Papa, il cardinale Pietro Pierleoni della famiglia nemica acerrima dei papareschi, il quale assume il nome di Anacleto II. E allora abbiamo due papi, 17, due papi. Il Pierleoni, Papa Anacleto II, il Papa delle ore 17, appoggiato dal re normando Ruggero di Sicilia, con il quale era già d'accordo, si impadronisce di Roma entro le ore 18. Cioè, a questo punto il papareschi, il Papa Innocenzo II, il Papa di Mezzogiorno, prende una rapida decisione. E al galoppo, come potete immaginare, no? In sella ad un veloce destriero, giunge al porto di Ostia, dove si imbarca sul vascello delle ore 19 e con il vento in favore, prima della mezzanotte, è già a Pisa. Che giornata! È stata davvero una giornata memorabile, quella del, potete scrivere un romanzo, quella del 13 febbraio del 1130. Innocenzo II Paparetti, il Papa di Mezzogiorno, il giorno successivo, quindi 14 febbraio, senza neanche festeggiare la festa di quali, parte dal porto di Pisa, qui sono tutti in guerra, e naviga fino in Francia, al Parca Marsiglia, e si trasferisce a Etampes, dove lavora, sappiamo che è un abile diplomatico, per convocare il concilio ecumenico, in modo da emarginare Anacleto II Pierleoni, il Papa delle ore 17, del giorno prima, il quale se ne sta serragliato a Roma, protetto dall'esercito del re normando di Sicilia. Il concilio si riunisce a Etampes. Siete mai stati ad Etampes? Dedichiamoci, facciamo intanto una visita turistica prima di andare avanti. Cioè, la cittadina di Etampes si trova nell'Île-de-France, a 50 km a sud di Parigi, a metà strada tra Chartres e Fontainebleau, e è situata nella valle della Chalouette e della Juine, e ci sono molti monumenti interessanti. Guardate, utilizzando l'enciclopedia, la guida della Francia, ancor meglio quella di Parigi, perché è e navigando in rete, fate una visita ai camp, buon viaggio, ci sono ancora le tracce di questo concilio. Ebbene, ai camp, nel settembre del 1130, si tiene il concilio e sono presenti tutti i rappresentanti dei grandi ordini monastici. Diventa una sorta di raduno dei rappresentanti degli ordini monastici. Per tutte le congregazioni monastiche che hanno trovato un accordo, eleggono un portavoce, eleggono un coordinatore, oggi diremmo così, no? Che rappresentano le chiese delle abbazie, parla, viene nominato Bernardo di Clairvaux, il quale nel nome dell'autorità del concilio dichiara Innocenzo II Gregorio dei Papareschi Papa legittimo, e denuncia Anacleto II, Pietro del Pierleoni, come antipapa e lo dichiara privo di legittimità. Vedete, siamo nello scisma più pieno. Così, come possiamo constatare, siamo in pieno scisma. Uno dei tanti, Questo è quello che agita profondamente la Chiesa per 10 anni, dal 1130 al 1139. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il dettato del Concilio di Étampes, settembre 1130, elaborato da Bernardo di Clairvaux, viene accolto da quasi tutta la cristianità e si forma una coalizione che vede il re di Francia, il re di Inghilterra, il re di Spagna, il re di Germania e d'Italia, Lotario, schierati contro il re normanno Ruggero di Sicilia. Vedete, dalla religione si passa subito allo scontro armato. Questa coalizione nel 1131 riporta Innocenzo II a Roma, ma l'antipapa Anacleto II non si dimette e viene a crearsi una situazione paradossale. Innocenzo II si insedia nella Basilica Lateranense di San Giovanni, protetto dall'esercito della coalizione dei regni europei, e Anacleto II si barrica in San Pietro, protetto dall'esercito normanno. E questo stato di cose dura fino al 1138, quando Anacleto II muore, e poche ore dopo la famiglia Pierantoni, sempre sotto la protezione dei normanni di Sicilia, ai quali non sembra vero portare sconfitti in Europa, elegge subito un nuovo antipapa, il cardinale Gregorio dei Conti, che prende il nome di Vittore IV. Vedete, piuttosto effervescente la storia della Chiesa medievale, è molto interessante, molto divertente. Di conseguenza viene subito convocato un altro concilio che si tiene a Roma in Laterano, dove il portavoce degli ordini monastici, Bernardo di Clairvaux, impone ancora una volta la linea della Chiesa delle Abbazie. Vittore IV, volato come antipapa, però ubbidisce alla Chiesa delle Abbazie e, rimettendosi alla decisione del concilio, si dimette, e così finisce lo scisma nel 1139. Nel 1140, allora arriviamo al dunque, perché abbiamo raccontato questa storia interessante, per arrivare al dunque, nel 1140 Innocenzo II, allora Gregorio Papare, torna ad essere l'unico Papa legittimo, e dopo 10 anni di scisma, e ritiene opportuno nominare cardinali un certo numero di abati dei grandi monasteri che lo hanno sostenuto e hanno scongiurato lo scisma. Ed è in questa occasione che Ugone de Foglietto diventa cardinale. Vi ricordo che invece quelli di Cluny stavano con l'antipapa, perché stavano con i normanni, abbiamo già detto. Quindi vedete la frattura. Ugone de Foglietto, piuttosto disgustato, come abbiamo detto, accetta per ubbidienza in nome dell'unità della Chiesa, però dà tacitamente un segno di disapprovazione verso la curia romana, perché non si muoverà mai dalle sue abbazie, che considera lo zoccolo duro della Chiesa, e non ha mai partecipato ad alcun conclave, sebbene ne avesse il diritto, e sono stati ben 5 i conclavi che ha disertato. Non vuole correre il rischio di essere eletto Papa, ma in realtà nessuno lo ha mai sollecitato a partecipare. Ugone de Foglietto è un cardinale che per più di 30 anni vive come un monaco e agisce da scienziato. Volevo ricordarvi che c'è stato un ultimo concistoro l'altro giorno, no? Nel quale il Papa consiglia ai cardinali di non venire a Roma, nella curia romana. Avete sentito? E ho detto, no, guarda, segue le lezioni, va, giustamente, va, ma di rimanere, i cardinali rimangano nel loro ambiente a fare il loro lavoro. E beh, Ugone de Foglietto aveva già, naturalmente, poi ci vuole un po' di tempo. L'altra domenica ho sentito che il Papa l'Angelus ha detto che bisogna leggere il Vangelo 10 minuti al giorno. Sembra giusto, i gesuiti seguono la civilizzazione, quindi è chiaro. Ugone è un cardinale che vive come un monaco, agisce da scienziato, lavora, prega e studia secondo la regola benedettina e si occupa anche di ornitologia. È un appassionato studioso degli uccelli, della vita degli uccelli. Scrive anche un trattato su questo che è stato famoso. Muore intorno al 1174. Non conosciamo neppure la data precisa della sua morte, ma è solo un dettaglio di fronte all'eternità, avrebbe risposto Ugone, in coerenza con il suo stile di vita, che è lo stile di vita di Degarda, cioè lo stile di coloro che si riconoscono nella chiesa delle abbazie. Guardate, a proposito, volevo ricordarvi che nel 2009 la regista tedesca Margareta von Trotta ha girato un film intitolato Vision, in tedesco si dice così, Vision, su Hildegarda di Bingen, che potete vedere in rete, qualcuno ce l'ha se lo vuole vedere, è buona visione, che mette in evidenza alcuni aspetti che alla Fontrotta non piacevano su come Hildegarda era stata trattata. Ora, le abbazie, le badie, i monasteri, i conventi sono situati spesso in luoghi molto suggestivi. Siete stati ultimamente in visita a una di queste strutture? E beh, scrivete quattro righe in proposito. Ora, dopo la divagazione schismatica, dobbiamo occuparci del trattato intitolato De Medicina Anime, che ha un posto importante nella storia del pensiero umano, perché è l'opera di un monaco cardinale che agisce per dare unità e autorevolezza alla Chiesa, e nel suo lavoro c'è già in incubazione il pensiero dell'età moderna, e questo ci fa capire che con la filosofia scolastica le idee dell'età moderna, per dirla con Platone, stanno da secoli in potenza, per dirla con Aristotele, nel pensiero della scolastica. Guardate sul punto 5 del repertorio. Ugone del Foglietto, nel suo trattato De Medicina Anime, definisce l'essere umano come un microcosmo. Guardate, è la stessa definizione che usano più di tre secoli dopo il pieno Rinascimento Martirio Piccino, Pico della Mirandola, Piero Pomponazzi, tre personaggi che rincontreremo, li abbiamo già incontrati a suo tempo. Il definire l'essere umano un microcosmo cosa significa? Significa che ogni persona è un mondo intero, che in ogni essere umano c'è l'intero universo, per cui l'individuo è formato da un impasto di materia naturale e di materia spirituale, è un'amalgama di corpo e di anima, ed è su questa concezione dell'essere umano che si forma Hildegarda. Queste idee che Ugone sintetizza nel suo trattato penetrano e si sviluppano in molti campi di azione tipici del XII secolo. Uno di questi campi di azione è l'architettura. Difatti le sue idee, le idee di Ugone, servono anche per concepire la realizzazione di quell'organismo che è la cattedrale gotica. Questo oggetto lo abbiamo visto concepire in potenza in un frammento di Gerberto d'Aurillac, ve lo ricordate, alla metà del novembre scorso. Difatti la cattedrale risulta essere l'oggetto più rilevante che nasce dall'impasto tra la materia naturale e la materia spirituale. Ed è per questo motivo che quando entriamo in una cattedrale gotica proviamo delle sensazioni e delle emozioni, che l'ha descritta Sigerio, ricordate poco tempo fa, che ci fanno percepire, se si possiedono le competenze intellettuali necessarie, il concetto di microcosmo e l'idea di amalgama tra il corpo e l'anima. La cattedrale, progettata e costruita razionalmente mediante la ragione, il logos, con le sue altezze e i suoi giochi di luce e di ombre, è una macchina psicologica che ci fa sentire piccoli, micro, ma la sua ampia superficie che non possiamo contenere tutta in uno sguardo. È tuttavia un mondo, un cosmos che si lascia conquistare, ed è un ambiente che gradualmente penetra dentro di noi, perché questo vasto spazio, che è un luogo dell'anima, della psiche, è un luogo dell'anima che coincide con la nostra interiorità. Avete notato come tre elementi fondamentali: l'anima, psiche, l'ordine del mondo, cosmos, e la ragione, logos, che caratterizzano la disputa tra le correnti della scolastica, si materializzano nei grandi oggetti che caratterizzano il Medioevo: le abbazie, i castelli, le cattedrali, le città e tutti i manufatti artistici. E tanto che non entrate in Santa Croce a Firenze, beh, lì si può fare un esercizio di questo tipo. Ugone de Foglieto, nel suo trattato De Medicina Anime, puntualizza in termini scientifici che cosa comporta per la persona essere un microcosmo. La persona, scrive Ugone, essendo un microcosmo, avendo tutto il mondo materiale e spirituale in certezza, è un laboratorio, così come è un laboratorio l'abbazia. Anche l'abbazia, come la cattedrale e ancora più della cattedrale, è un organismo dove si amalgamano la materia naturale e la sostanza spirituale, dove il corpo e l'anima trovano il loro luogo di incontro, dove l'esteriorità e l'interiorità scoprono il loro possibile equilibrio. Sarà forse per questo che spesso, quando visitiamo una abbazia, troviamo un senso di quiete, una sensazione di tranquillità, una tendenza all'equilibrio e un'aspirazione all'armonia. Ebbene, Ugone de Foglieto, nel suo trattato De Medicina Anime, puntualizza in termini medici, e questa è la parte della sua opera che ha avuto più eco nel mondo della cultura, che cosa comporta per la persona essere un microcosmo, che cosa implica avere tutto il mondo, l'universo intero in se stessa. Il corpo umano, afferma Ugone, secondo una tradizione che, come sappiamo, parte nel V secolo avanti Cristo dall'isola di Kos con Ippocrate, ebbene Ugone mette in ordine queste teorie in questo suo trattato. Il corpo umano, afferma Ugone, funziona in virtù del sistema dei quattro umori, e questa era una cosa risaputa. E la parola umore in greco corrisponde al termine chimos, dire la parola chimica. Quindi il sistema dei quattro umori si chiama tetrachimia, e così lo chiama Ugone. E c'è qualcosa di pitagorico in questo termine. Difatti la tetraxis è il triangolo pitagorico che contiene la decade, no? Che corrisponde alla totalità della pienezza, no? Sapete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ecco, la tetraxis. Questo è il segno della totalità, diceva Pitagora. Come è congegnato il sistema della tetrachimia secondo Ugone di Foglieto? Quali sono, sul piano naturale e sul piano dei corpi, le corrispondenze umorali? Attenzione, perché ora ci accingiamo a studiare questo argomento così come lo ha studiato il De Garda e molti e molte altre. Nel corpo, afferma Ugone, ci sono quattro umori, e questo si sa da tempo, dice: il sangue, la bile rossa, la bile nera e la flemma. Questi umori, sostiene Ugone, sono legati al ciclo delle quattro stagioni. La primavera è il tempo del sangue, l'estate è il tempo della bile rossa, l'autunno è il tempo della bile nera e l'inverno è il tempo della flemma. E va bene. Gli umori poi, sostiene Ugone, sono legati alle quattro età della vita. L'infanzia è l'età del sangue, la giovinezza è l'età della bile rossa, la maturità è l'età della bile nera e la vecchiaia è l'età della flemma. Io qui vedo rosso molto, eh? Gli rumori poi sostiene Ugone sono legati alle quattro età della vita, no? Abbiamo detto, e gli umori inoltre, sostiene Ugone, sono legati anche al clima. Il caldo umido è associato al sangue, il caldo secco è associato alla bile rossa, il freddo secco è associato alla bile nera, il freddo umido è associato alla flemma. Vedete, tutto corrisponde e diventa un mondo, cioè un organismo nel quale noi ci sentiamo veramente padroni, no? A un certo punto di tutto questo organismo ci sentiamo in salute, no? Se conosciamo questo, attenzione. E sul piano dei temperamenti dell'anima, l'anima è considerata il contenitore dei caratteri. Quali sono le corrispondenze umorali? Beh, c'è l'umore sanguigno, c'è l'umore collerico, c'è l'umore melanconico e c'è l'umore flemmatico. E gli umori, sostiene Ugone, a loro volta corrispondono agli elementi del cosmo. L'umore sanguigno in relazione al fuoco, l'umore collerico in relazione all'aria, l'umore melanconico in relazione all'acqua e l'umore flemmatico in relazione alla terra. Gli umori, afferma Ugone, corrispondono anche agli elementi dell'anima intellettiva, al pensiero umano. L'umore sanguigno in simmetria con l'intelletto, l'umore collerico in simmetria con la mente, l'umore melanconico in simmetria con l'ingegno e l'umore flemmatico in simmetria con la ragione. Naturalmente gli umori, sostiene Ugone, influenzano le capacità applicative dell'anima intellettiva, cioè le facoltà del pensiero. L'umore sanguigno influisce sulla conoscenza, l'umore collerico sulla comprensione, l'umore melanconico sull'inventiva e l'umore flemmatico sulla valutazione. Gli umori, sostiene Ugone, corrispondono anche alle capacità psicologiche dell'anima intellettiva. L'umore sanguigno ispira la sottigliezza, l'umore collerico sprona alla purezza, l'umore melanconico favorisce la mobilità e l'umore flemmatico asseconda la stabilità. Ugone De Poglietto, vedete, tanto da scienziato quanto da teologo, lui non fa distinzione. Pensa che nella lettura del mondo in quanto scienziato e della Sacra Scrittura in quanto teologo ci siano quattro sensi: il letterale, l'allegorico, il morale e l'anagogico. Il termine anagogia in greco significa elevazione e fa riferimento all'elevazione dell'anima nella contemplazione delle cose divine e anche dell'interpretazione in senso spirituale di un testo. I quattro sensi della lettura del mondo e della scrittura a che cosa corrispondono secondo Ugone? Beh, il senso letterale corrisponde al corpo, il senso allegorico all'anima, il senso morale alla terra e il senso anagogico l'elevazione al cielo. Come si fa a non rimanere affascinati da questo sistema? No, beh, c'è tutto, è tutto in ordine, vedete? C'è un ordine che porta in sé gli elementi fondamentali della sapienza di Socrate, di Platone, di Aristotele, che in età scolastica rappresentano tre profeti. Ora Ugone De Poglietto afferma che è necessario quindi cercare un equilibrio tra tutte le componenti di questo sistema, del sistema della tetrachimia, dei quattro umori, in modo da produrre ordine interiore ed esteriore, per poter aspirare ed entrare nell'ordine cosmico. Qual umore prevale in voi in questi giorni? Quello sanguigno, quello collerico, quello malinconico o quello flemmatico? Buongiorno. Basta una parola per rispondere, scrivetela. Il De Medicina Anime è un testo pedagogico scritto per l'abbazia a edificazione dei monaci e delle monache. Infatti si presenta sotto forma di lettera per favorire il buon funzionamento degli umori. Attenzione, l'essere umano li sperimenta tutti e quattro, gli umori. Sono previsti dei rimedi, naturalmente, per mettere in ordine il sistema. sono previsti dei millenni che vengono assegnati per creare l'equilibrio del sistema. Ed è qui che entra in scena il Degarda. Il Degarda, no, entra in scena in questo contesto. E anche molti monaci non certificati e molte monache sconosciute che in questo momento lavorano in quei grandi laboratori che sono le abbazie. In tutte le abbazie c'è una medicina anime di unione, perché è un manifesto fondamentale. E per favorire il buon funzionamento degli umori, quindi sono previsti dei rimedi. I rimedi vengono assegnati da Ugone con un criterio allopatico, per cui i contrari sono curati dai contrari, contrari a contrari scurandoli. È il sistema su cui si basa l'omeopatia, per cui se uno ha la febbre, prende un po' di bella donna perché la febbre la fa venire. L'importante è prendere delle dosi minime ma costanti per un certo periodo. E il testo delle medicine anime è formato da 22 capitoli. Mancano i capitoli sui rimedi, perché Ugone si è occupato della teoria e ha spronato monaci e monache ad occuparsi della pratica per realizzare le opere di misericordia corporale e spirituale. Costruite voi medicamenta, no? Ora leggiamo due pagine del medicina anime.
Ma
che è scritto sotto forma di lettera, rivolto a chi si occupa di medicina in questo momento nelle abbazie. E la prosa di Ugone è molto interessante, perché fratello carissimo, sta scrivendo ad un monaco, mi preghi di trasmetterti quanto sulla medicina dell'anima cominciai a scrivere, conformemente al medico Giovanni, personaggio, poiché credi sia utile a molti. Penso che il sistema proposto potrà conservare l'anima incolume e nello stesso tempo garantire la salute del corpo, insegnando anche quanto possa giovare o nuocere sia alla prima che al secondo. Gli antichi chiamavano l'essere umano microcosmo, cioè piccolo mondo, per la somiglianza della sua figura all'intero cosmo. Inoltre, sia la composizione del corpo umano sia la costituzione del mondo possiedono grande armonia, così che il cielo si assimila alla terra, l'aria alla testa, il cielo si assimila alla testa, l'anima al petto, l'aria al petto, il mare al ventre e la terra all'estremità del corpo. Dio risiede in cielo e la mente umana ha sede nel capo. In Dio sono tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, e nella testa risiedono tre potenze: intelletto, ragione e memoria. Per tutto deve stare in equilibrio in questo sistema. E nel cielo stanno pure due grandi luminari, il sole e la luna, così nella testa due occhi illuminano il firmamento del volto, il sole e la luna illuminando il dì e la notte assicurano alle persone col loro chiarore il lume cognitivo delle cose. Similmente gli occhi con la loro acutezza fissano le immagini delle cose e, annunciandole in tal modo alla ragione tramite l'intelletto, ci rendono certi di ciò che vediamo. E come nell'aria volano le nubi, così avviene dei pensieri nel petto che talvolta ci portano il chiarore della letizia, tal'altra l'oscurità della tristezza, o vi insorgono i venti delle sensazioni che turbano l'animo, così pure nell'aere squarciato balena il lampo dell'ira, seguito dal fuoco dell'odio, una combustione dell'animo che tanto danneggia tutto ciò che trova sotto di sé. Ma come a volte le piogge, le nevi o la grandine trattengono le tempeste, così un saggio rimprovero placa quelle dell'animo, e come l'acqua si raccoglie nel mare, così fanno nel ventre gli umori Quattro sono gli elementi del cosmo: fuoco, aria, terra ed acqua. Quattro umori ha il corpo umano: sangue, collera rossa, collera nera e flemma. Quattro anche i tempi dell'anno: primavera, estate, autunno e inverno. Allora c'erano ancora le stagioni. Il fuoco è di natura calda e secca, l'aria calda e umida, la terra fredda e secca, l'acqua fredda e umida. Così il sangue è caldo e umido, la collera rossa è calda e secca, la collera nera è fredda e secca, il flemma freddo e umido. La primavera pure è calda e umida, l'estate calda e secca, l'autunno freddo e secco, l'inverno freddo e umido. Gli elementi dunque corrispondono agli umori e gli umori alle stagioni. Ma si può ugualmente dire per similitudine che l'anima ha i suoi elementi. Si può paragonare al fuoco la sottigliezza dell'intelletto, all'aria la purezza della mente, alla terra la stabilità della ragione, all'acqua la mobilità dell'ingegno. In modo simile, l'animo si serve dei quattro umori: col sangue mostra la dolcezza, con la collera rossa l'amarezza, con la collera nera la tristezza e con la flemma la compostezza della mente. Dicono infatti i medici che i sanguigni sono dolci, i collerici amari, i melanconici tristi e i flemmatici composti negli atteggiamenti. Similmente vi è dolcezza nella contemplazione, amarezza nel ricordo dei peccati, tristezza nel commetterli, compostezza nel purgarsene. Anche l'anima, si dice, abbia le sue stagioni. La carità sta per il calore dell'estate, il torpore della tentazione per il freddo invernale, la temperanza e la moderazione per l'autunno e la primavera. Sii dunque temperato nel cuore e moderato nell'azione, poiché l'anima che custodisce il proprio equilibrio vive in salute. Guardate, è un poeta oggi, soprattutto quando è poeta, mette insieme questo sistema, no? In modo formidabile. Questo brano è molto significativo, si capisce perché la forma e il contenuto del trattato di medicina anime abbia attirato l'attenzione di Segarda e di molte altre persone che agiscono sul territorio della scolastica. Il sistema degli umori, della tetrachimia di Ugone de Foglietto, è entrato nel dibattito filosofico scolastico ed è servito per riflettere sui temi dell'anima, psiche, dell'ordine del mondo, cosmos, e della ragione, logos. E le ultime righe del brano che abbiamo letto, del De Medicina Anime, sono esemplari e il Segarda le condivide pienamente, perché anche lei scrive cose simili. Sii dunque temperato nel cuore e moderato nell'azione, poiché l'anima che costruisce il proprio equilibrio vive in salute. Ebbene, la temperanza, la modestia, la moderazione, la sobrietà, e l'equilibrio, l'armonia, sono le virtù basilari esaltate dall'etica di Aristotele, per cui molti anni dopo un presidente della Repubblica può anche prendere la metropolitana. E vuole un po' di tempo per arrivare, ma si parte dall'etica di Aristotele. E nonostante in tutto il mondo sembra una cosa straordinaria, no? E il pensiero di Aristotele, vedete, c'è molto aristotelismo in Ugone de Foglietto, in Segarda, sta per occupare il centro della scena sul palcoscenico della filosofia scolastica. Il Segarda muore il 17 settembre del 1179 all'età di 82 anni, un record, meno male che doveva morire dopo pochi giorni appena nata, ma muore nel monastero di Aibingen, da lei fondato, assistita dalle sue consorelle e assistita da Gilberto di Gembrun. il suo segretario che alla morte di Volmar mi aveva appena sorposto, perché Volmar, il primo segretario, a un certo punto la legata non vive più di lui, anche se era più giovane. Gilberto di Gemplò scrive: in cielo, nelle prime ore dell'alba, quando la Vergine de Garda rese a Dio l'anima beata, apparvero due luminosissimi archi di diverso colore. Tra i due archi risplendeva una luna, la luna è proprio il simbolo di de Garda, enorme, che dissipava le tenebre notturne. Nella luce lunare si vedeva una croce di colore rosso splendente, dapprima piccola, ma poi sempre più grande, fino a raggiungere dimensioni gigantesche. Fenomeno. E poco dopo le esequie, come già era accaduto con Jutta, con Giuditta di Sponheim, anche dalla tomba di Hildegarda si leva un profumo meraviglioso che rapisce i sensi di tutti i presenti, ed è lo stesso profumo che, attenzione, il 16 maggio, perché questo cronachista ci dà delle informazioni interessanti, che è Guglielmo segretario del Degano, lo stesso profumo che il 16 maggio di 15 anni prima dal corpo di Hildegarda, vive vegeta, si era diffuso in tutto il monastero dopo che l'abbadessa aveva avuto una visione durante la quale aveva pronunciato queste parole: il Signore dona la sua salvezza a chi ha molto amato. Era il 16 maggio 1164 e Hildegarda percepisce, dice il nostro cronista, prima della divulgazione della notizia, che nel convento del Paracleto a Nogent-sur-Seine è morta Eloisa. Chi è Eloisa? Impressionante corrispondenza tra questi due personaggi, Hildegarda ed Eloisa. Tutti noi, perlomeno a grandi linee, conosciamo la travolgente storia d'amore: il Signore dona la sua salvezza a chi ha molto amato, dice Hildegarda, presa da una visione del profumo. Tutti conosciamo la travolgente storia d'amore tra Abelardo ed Eloisa, ma sapete quale ruolo rivestono queste due figure nell'ambito della filosofia scolastica? Perché si parla sempre di quella storia d'amore, che poi è una questione privata, che dovrebbe... Però, attenzione, prima di occuparci di Abelardo ed Eloisa, lasciamo che si amino per un po', perché poi arriva subito la tragedia, noi arriviamo in mezzo alla tragedia, quindi dobbiamo dedicare la nostra attenzione, prima, al libro di maggior successo del Medioevo, al bestseller del Medioevo. Di che libro si tratta? Sapete che adesso mi sta sfuggendo?
No, non è.
Però vi ricordo che questo libro conferma che non si deve mai perdere la volontà di imparare e che l'azione dell'apprendimento è impregnata di erotismo. È Platone che usa questo termine. Così come l'aria questa sera è intrisa del profumo che scaturisce dal corpo di Hildegarda, un profumo allegorico che rapisce i sensi di tutte e di tutti noi. È Mughetto o è Gelsomino? Beh, ognuno scelga. Chanel numero 5? No. Il viaggio continua. La scuola è qui. Buonanotte. Buonanotte.